Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns.
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 71. Io sono il senatore Iocolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Buongiorno Sal, buongiorno.
Come sei solenne oggi?
Sì, fino alla fine. Proprio fino alla fine.
Ecco, adesso già quei quattro che ci ascoltavano sono diventati due, perché è un argomento...
Vabbè, siamo in questo momento possiamo dire che siamo in piena deep off season, cioè non c'è... Oddio, adesso daremo una lettura delle scelte al draft, che ovviamente noi conosciamo vita, morte e miracoli di 10 giocatori scelti più dei 15 undrafted, mi pare, vero? E quindi sappiamo già tutto e quindi vi diremo come cosa faranno. A parte questo, cioè, non è che ci sia tanto altro da dire.
No, infatti. Però dai, c'è stato il draft, abbiamo capito come Ted intendeva migliorare la squadra, vedremo se c'è riuscito, diremo quello che ne pensiamo. Però comunque, allora intanto subito... la controversia la prima sera del draft, quindi la trade down era abbastanza prevedibile, nel senso che, oddio, più che prevedibile, poteva essere intuito il fatto che una cosa del genere potesse avvenire. Cioè, noi avevamo la scelta numero 29, i Browns volevano tornare nel primo giro per la terza scelta del giro per prendere un tight end, peraltro il nome non me lo ricordo, ragazzi, quando
un gioco, mi pare, una cosa del genere,
vabbè. Per cui, usciti dal primo round, le folle disperate perché volevano TJ Watt. TJ Watt poi è andato alla 30 a Pittsburgh. Noi abbiamo scelto il giorno dopo con la prima scelta, la 33 assoluta.
Ecco, ti fermo subito. Cioè, secondo me disperate più che altro perché c'è gente che si è guardato il primo round in diretta live e qui tipo sono state le 6 di mattina in Italia. E quindi sai, magari anche se prendere una ciofecca, però volevi prendere qualcuno a quel punto lì. Posso dirti che io che l'ho seguito cenando, non avevo quest'ansia da scelta, ecco, perché anzi me la sono gustato veramente molto, cioè, visto come consideravano il board, come hanno scelto le squadre prima di noi, okay, visto che sono, soprattutto nelle prime 10 scelte, molti giocatori offensivi sono andati fuori, e quindi secondo me Ted ha fatto giustamente una trade down, visto che ce n'erano, aveva più di qualche giocatore disponibile tra quelli che lui voleva e reputava allo stesso livello.
Esatto, che era quello un po' che dicevamo ma nella puntata prima del draft, ossia che era un draft in posizioni difensive chiave, abbastanza deep, profondo, e evidentemente era così anche per te, che alla 29 aveva magari quei 3-4 giocatori che ancora gli piacevano, quindi come prima opzione, ha detto, anche se faccio trade down di 4 posizioni, uno di questi 4 mi arriva, e è arrivato evidentemente, perché nonostante i rumors per i quali volesse fare ancora trade down, nonostante ci siano state offerte di almeno 3-4 squadre per un'altra trade down dalla 33, è rimasto con la pick 33 e ha preso Kevin King, cornerback da Washington, un giocatore particolare e interessante.
Beh, lo conosci sicuramente più te che me. Io posso aggiungere solo due dati di colore, sinceramente, nel senso che è stato l'ultimo giocatore di quelli presenti al draft, per cortesia non facciamolo più a Philadelphia, che hanno rotto le balle, per modo di dire, tra tutti gli urli che hanno fatto e le canzoni Fly Eagle Fly, hanno rotto le balle. Comunque era l'ultimo giocatore di quelli presenti che ad essere scelto, e lui stesso ha voluto essere comunque presente al secondo giorno, e posso dirti che la prima impressione visiva, perché sinceramente non lo conosco minimamente, mi è piaciuta, perché intanto era visto bene, molto elegante, ma non pacchiano, e poi ha ringraziato subito mamma e papà, e quindi mi è parso una brava persona, non come lo Selling Becker da UCLA, che non mi ricordo dove è andato, che è arrivato sul palco e ha cominciato a tirare un sacco di Madonna, e neanche fosse un Veneto, quindi cioè, boh.
No, vabbè, Kevin King è un giocatore particolare. Intanto è molto raw, acerbo, come avete, se l'avete fatto letto nel profilo, insomma, che ho messo sulla nostra pagina di PFN. È molto, molto grezzo, ma allo stesso tempo ha delle caratteristiche atletiche che lo rendono, atletiche fisiche che lo rendono unico. Perché intanto è alto 6'3", fammi la conversione automatica che non mi ricordo.
Non lo so, sarà 1,90 penso, mi pare più o meno, un po' di più forse.
Sì, un po' di più, 1,93 forse. Nonostante questo, però corre le 40 in 4,41 o 43, qualcosa del genere, quindi è molto veloce. Alla Combine sostanzialmente è risultato tra i migliori praticamente tutte le categorie dei test fisico-atletici, a parte la bench press. Ha fatto, mi pare, 10-11 reps di bench press, diciamo tra gli ultimi nel ruolo. E infatti la mancanza di forza nelle braccia si nota anche guardando i filmati delle sue partite al college, perché non è molto fisico, deve migliorare questo aspetto, insomma, altrimenti potremmo definirlo veramente un freak of nature, perché con quell'altezza, quella velocità, c'è materiale su cui lavorare, ecco. Non è pronto per essere uno shutdown corner, ma come ho scritto sempre nel profilo, può diventarlo. Secondo me, ovviamente. Deve migliorare diversi aspetti. Per esempio, ho notato che fa fatica magari a trovare la palla in aria quando appunto è già stata lanciata dal quarterback. Però è un giocatore che ha caratteristiche fisiche tali per cui ti fa pensare che con buon allenamento, e Joe Witt Jr., il nostro coach dei cornerback, è un buon allenatore, ottimo direi.
Esatto.
Possa arrivare a buoni risultati anche in breve tempo, ecco. E tra l'altro anche una persona intelligente, perché è stato anche menzione d'onore come All Academic, per cui insomma evidentemente non andava a scuola solo per giocare a football, per cui il materiale c'è. È una scelta, io direi, alla TED.
Beh, sai, il discorso insomma è adesso. Quando andremo a giudicare fra 3-4 anni questo draft, e alla fin fine, visto che il popolo voleva TJ Watt, io non posso dirti che sinceramente non ci ho mai creduto. Vabbè, anche partivo dalla premessa che non lo conoscevo benissimo, sinceramente, quindi cioè, non è che mi fossi disperato. E sarà noi per perdere TJ Watt, diciamo, abbiamo acquistato Kevin King più quello che è diventato Vince Beagle, perché era la prima scelta del quarto giro. Okay? Se fra 4 anni TJ Watt è diventato come il fratello, sapremo che praticamente ci avremmo perso da questa trade. Se tra 3 anni invece TJ Watt sarà un mister nessuno e gli altri due discreti giocatori, o anche solamente uno discreto giocatore, sarà stato un draft di successo.
Sì, ma poi alla fine è sempre il solito discorso, col senno di poi sono buoni tutti. La scelta è stata questa, abbiamo preso un giocatore di prospettiva con un ceiling, come dicono quelli bravi, molto elevato, appunto Kevin King. Ci hai guadagnato un Vince Beagle che è sostanzialmente colui che tirava avanti la baracca della difesa dei Badgers, cioè che baracca, perché è stata una grande difesa negli ultimi 2 anni. TJ Watt ha dalla sua il pedigree, ha dalla sua il
Il
cognome, ha dalla
cognome.
sua i numeri che ha fatto nell'ultima stagione, ma sostanzialmente prima dell'ultima stagione era un signor nessuno. È spuntato nel 2016, ha fatto mi pare 11 sack e mezzo, una grande stagione, eccetera. Vince Beagle invece ha fatto praticamente 2 o 3 anni ad alti livelli nella difesa dei Badgers. È stato un po' più sottotono nel 2016 perché è stato sempre infortunato, però vabbè, arriviamoci dopo a Vince Beagle perché insomma andiamo con ordine.
No, beh, Kevin King chiudo io. Sostanzialmente noi avevamo bisogno di un cornerback che velocità che non avevamo, e Kevin King ha entrambe queste caratteristiche, perché è sia molto alto e sia dovrebbe essere anche molto veloce.
Esatto, poi sta a lui, sta a noi svilupparlo e vedremo come va a finire, ecco. Vorrei solo fare un punto su quanti dicono che selezionare un cornerback come prima scelta sia un voto di sfiducia verso Randall e Rollins, perché è una stronzata. È una stronzata per
Concordo.
tanti, tanti motivi, ma in ogni caso, se proprio hai selezionato un corner perché hai perso il tuo cornerback numero uno, cioè Sam Shields. Però vabbè, andiamo avanti. Tanto queste cose su povero Randall andranno avanti finché non farà il Pro Bowl alla fine di questa stagione.
finché non sarà Lefebvre.
Esatto.
No, vabbè, dai. Ma oddio, più che altro
seconda scelta, quindi la seconda del round, che era la nostra scelta originale, la 29, è stato Josh Jones da NC State. Io lo definisco un figlio di puttana, cioè, è un giocatore veramente cattivo, duro, e mi è piaciuto tanto vedere i suoi filmati, insomma, le partite che ho visto dopo la selezione. È un giocatore che gioca con tanta cattiveria, con tanta velocità, perché anche lui è un grande atleta, mi pare 6'1 per 220 libbre, ma nonostante questo ha una buona buonissima velocità nelle 40, agilità, insomma anche lui la combine è stato tra i migliori nel ruolo, ed è un picchiatore, spesso e volentieri anche troppo aggressivo, perché va in over pursuit, manca il portatore di palla perché ci va troppo duro e troppo veloce, gli corre oltre, diciamo. Quindi questo è un aspetto migliorabilissimo, ovviamente, perché anche Clinton Dix era così il primo anno quando è arrivato dall'Alabama, e puoi migliorare tranquillamente. Lui è un giocatore che puoi mettere da tante parti.
Guarda, io da quello che ho capito è in sostanza due cose che voglio dire. Uno è un Mike Hyde nettamente più forte sulla carta, ok? E seconda cosa, lui è uscito come free safety, mi pare, vero? Però ha giocato molto quel ruolo ibrido che ormai va di moda nella odierna NFL, che è quella tra safety e linebacker, e quello che è per dire di Dion Jones per Atlanta. E mi pare tu mi abbia detto il giorno del draft che come misure sono abbastanza simili, e molto probabilmente potrebbe essere quello il futuro che si prende. Per quanto riguarda, e dopo lascio finire se hai altre cose da dire, secondo me le prime due scelte sono due defensive back, facile dire che potrebbero sostituire i Randall Rollins pescati due anni fa, per me non è niente vero, cioè è relativamente parzialmente vero, perché sostanzialmente vanno a sostituire uno Sam Shields che è andato via, che ha smesso praticamente, e due McHale, quindi c'erano due buchi nel roster e sono state queste due scelte fatte. Per quanto riguarda le considerazioni, poi basta nominarle perché hanno anche stancato, Randall Rollins potremmo dare una definitiva giudizio sulle scelte di due anni fa al termine della prossima stagione, perché se continueranno a fare schifo come ha fatto l'anno scorso, sebbene qualche attunante ce l'hanno, allora in quel caso sì, potremmo giudicare le scelte fatte, ma altrimenti non vedo come, mi pare abbastanza si tratti di accanimento, ecco.
Vabbè, comunque, Josh Jones a me è piaciuto, come dicevo, può giocare in molti ruoli. Come sai, io è da tipo due anni che rompevo le palle sul libro safety backer. La difesa di Capers, e quindi Capers, ha già cominciato ad utilizzare un giocatore ibrido, perché ricordiamo, per chi non se lo ricordasse o non l'abbia notato, Barnett l'anno scorso in diverse situazioni diventava sostanzialmente il linebacker aggiunto nel box, e questo potrebbe essere un ruolo che potrebbe benissimo ricoprire Jones fin da subito. Potrebbe giocare come slot corner, potrebbe giocare come sia free safety che strong safety per quanto riguarda, potrebbe giocare come linebacker, quindi per esempio giocandosi il posto con Joe Thomas. E, diciamo che è un giocatore che ti dà la possibilità di inventare, magari puoi inventare dei pacchetti apposta per lui all'inizio, se non ti fidi a inserirlo in un ruolo stabile. Insomma, il materiale c'è, deve migliorare contro le corse, per cui non ti direi che sarei tranquillo nel vederlo, che ne so, su primo o secondo down in posizione di linebacker, perché riesce molto poco a sostenere i blocchi dei linemen, per esempio delle guardie, second level si fa trascinare indietro. Ci sta, insomma, è comunque 220 libbre contro 300 delle guardie, ecco. Vediamo cosa succede. Penso che sia una scelta anche questa interessante, di prospettiva intelligente, che va comunque nella direzione in cui sta andando l'NFL, ossia giocatori di difesa più veloci, più rapidi per quanto riguarda i linebacker, quindi più piccoli rispetto al linebacker tradizionale, con cui tutti continuate a menarcela perché ci avete rotto il cazzo con questi linebacker da tre down, ci avete rotto il cazzo con quel Ruben Foster.
E forse salterà tutta la prima stagione.
Ah sì, questo non lo sapevo.
Ho letto ieri un articolo da qualche parte, non mi ricordo dove, però qualcuno che guarda che c'è, qualche dubbio sulla sua, sul fatto che sia al 100% dal punto di vista della salute c'era. Ma quasi tutti, quindi mi pare che vengono fuori dalla Bama, mi pare per qualche dubbio sulla salute.
Infatti,
però, sì, però comunque questi linebacker vecchio stampo no, mai si sposano con la idea dell'NFL, mi pare di dire.
Si va nella direzione di giocatori di difesa più veloci, più piccoli, più atletici, eccetera, mentre invece per i cornerback si va nella direzione opposta, ossia cornerback sempre più alti che vanno a compensare il fatto che ci siano ricevitori sempre più alti o tight end sempre più atletici, e quindi a un Julio Jones, un Gronkowski o un quello che ti pare a te, un tight end, contrapponi un Kevin King che è alto quanto loro sostanzialmente. Esatto. Qui, insomma, la direzione è quella lì, Ted la sta seguendo, ecco. Andiamo avanti. Terza scelta. Questo qui forse è stata una sorpresa per qualcuno. Montravius Adams da
Auburn. Dico la cosa più interessante che c'è da sentire su Montravius Adams. A parte che quando l'hanno chiamato, lui praticamente era in ospedale, praticamente la moglie stava partorendo, ok? Infatti ci sono le foto che girano che lui è in ospedale, in camera in ospedale, praticamente col bambino da una parte, neonato da una parte sul braccio e il telefono dall'altra, ok? A parte questa, note di colore, ti dico, l'ho sentita su Rebel Central, da Brian Kerrigan, praticamente di tutti i giocatori degli ultimi 10-15 anni, praticamente delle misure, caratteristiche, tutte queste cose qua, degli ultimi 10, sai a quali due giocatori ai quali di tutta la NFL, non dei Pack, di tutta la NFL, ai quali due giocatori Montrevis Adams si avvicina?
Come misure, dici?
Come misure, come sai che c'è una specie di diagramma rotondo con tutti i dati che si intersecano, non so come si chiama, però ti dico, dimmi a quali due giocatori assomiglia, si avvicina di più, e non sto scherzando, non è una barzelletta.
Fammi pensare.
Vabbè, il primo giocatore è Justin Harrell,
mm-hmm.
Okay? Prima scelta del 2008, forse, e il secondo giocatore a cui si avvicina è Cary Thornton.
Bene.
Non è una barzelletta, è vero, però spiegando poi la scelta, cioè, allora ci sono le caratteristiche fisiche sono quelle, però in teoria anche lui quello che hanno detto non è un prodotto finito, ha tutte anche le caratteristiche per sfondare, dipende da lui, da quello che ho capito certamente.
Allora, quello che ho visto io è quello che ho scritto sempre, perché non ho ancora finiti tutti i profili, però sono arrivato fino al quarto giro, insomma, prima o poi li finirò. Adams è veloce, cioè nel senso ha dei piedi rapidi, parte dei blocchi di partenza in maniera molto rapida, sempre nel backfield, da questo punto di vista niente da dire, anche quando va in loop, fa gli stunt in linea, eccetera, si muove in maniera molto veloce per essere un ragazzo di 304 libbre, quindi tipo 138 kg, roba del genere. Gli manca forza nelle braccia, quindi esplosività nell'andare a contatto con il lineman, quindi ci arriva veloce ma poi non sa cosa fare, nel senso che non riesce comunque a tramutare la velocità in potenza, diciamo. È un aspetto su cui si può lavorare, perché non appena si diventa professionisti di solito ti sbattono in palestra e ti dicono adesso sollevi questi pesi finché non diventi il doppio di quanto sei.
Palestra e qualche aiutino, insomma.
No, da noi non si fanno queste cose.
Ah.
Per cui anche qui il materiale per lavorare c'è. Al momento diciamo che se messo in campo avrebbe poi una cosa da fare, cioè partire più veloce possibile, però diciamo che non avrebbe la forza per sostenere un blocco di una guardia NFL o di un centro che sia. Io lo vedrei bene giocare come, che ne so, uno dei due linemen in nickel, per dire, quindi nella rotazione lì.
È più un defensive end che uno tackle, praticamente, se mi pare di capire.
No, uno tackle non ce lo vedo per niente, sinceramente.
Ah, ok, perfetto, ok. Però è molto molto alta, mi pare, è proprio sì, ma sembra stato un mostro, fisicamente parlando.
Infatti anche per quello mi ha stupito vedere l'agilità e la velocità con cui si muove, perché comunque insomma c'è di roba da portare in giro, atleticamente tanta roba. Se riesce mettere su forza nelle braccia e potrebbe prendere l'esempio di Mike Daniels. Chissà, potrebbe davvero diventare magari il Mike Daniels più alto, ecco.
No. Non sarebbe male.
Sì, è una scelta anche questa in prospettiva, perché anche qui c'è, cioè, la cosa che fa girare le palle, sinceramente, il fatto che non si consideri come chi sceglie il giocatore, cioè IGM, quindi in questo caso Ted Thompson, vada a fare anche un ragionamento in prospettiva, cosa che per esempio invece magari noi, guardando i giocatori, non facciamo.
È un discorso più generale, sa? Cioè, fondamentalmente, cioè, io te, vabbè, per te magari ancora un po', io proprio no. Cioè, ma uno che magari anche è appassionato di NCAA o di draft e quindi si fa tutti i giochetti suoi inimmaginabili e quindi vuole perdere tempo a fare quello, ma c'è quello che dice no, è un reach perché non è un terzo giro, deve essere preso dalla quarta in poi. Ma cosa? Ma chi? Perché, cioè, levato magari quelli che sono il primo giro, che magari sono giocatori che magari, cioè, gli sai più o meno quali sono quelli che sono più forti, poi sostanzialmente come fai a dire che uno è da quarto giro piuttosto che da sesto, o da sesto piuttosto che da quarto? Cioè, in base a cosa? Cioè,
sì, sì, infatti.
La vedo una cosa un po' ridicola, però per l'amore di Dio, cioè. Se uno vuole farsi, ecco, un mock draft o giudicare i primi 100 draft per gioco, ok, se uno vuole farlo seriamente, cioè, ci sono gli scout NFL che fanno quello per 24 al giorno per 365 giorni all'anno. E quindi,
i fenomeni nostrani fanno i mock draft, fanno gli scouting report prima del draft, fanno questo, fanno quello, però guarda caso le loro conclusioni sono uguali a quelle di McShay, sono uguali a quelle di Mayock, quindi c'è proprio tutta farina nel vostro sacco, eh? Bravi, aspetta, si sente l'applauso?
No, si è svegliato fratello, si cazzo con Aien, già ti ha già portato via Cooper Cook e quindi dopo
via. Oh, porca puttana, è tronca. Tanto lo capiamo solo io e te, pochi intimi.
Esatto, no dai. Cioè, poi dobbiamo parlare della scelta principe del draft, della prossima. Prima scelta del quarto giro.
Vince.
Beagle, da Wisconsin Rapids, è bianco, okay, è linebacker, ok, e aveva una foto da piccolo con la maglia di Packers. Ecco quello che so di Vince Beagle. Ecco, è tutto tuo.
No, vabbè, io parlando di Beagle non sono obiettivo, come probabilmente non sarei stato obiettivo neanche se avessimo draftato TJ Watt, in fin dei conti. Nel senso, ma Beagle di più, perché alla fine è 2-3 anni che lo seguivo, perché ovviamente tifando Badgers ho visto praticamente tutte le partite dei Badgers negli ultimi, che cazzo ne so, da quando mi ricordo, e Beagle era sostanzialmente la colonna portante della difesa dei Badgers, un giocatore di una voglia, forza di volontà, un fire dentro, per quanto mi riguarda, incredibile, proprio veramente l'anima della difesa, tra l'altro di tutto rispetto, dei Badgers degli ultimi 2 anni, un giocatore che, insomma, sia capacità di rushare il quarterback che di difendere sulle corse, molti tackle for loss, diversi sack, è un giocatore che a me piace un casino, è sempre piaciuto, sinceramente non speravo neanche che venisse a Green Bay, perché, non lo so, sai, sono quelle cose che non si avverano, e è successo tanta roba. Non, davvero, non so cosa dire di Beagle, perché...
Cioè, vabbè, ci compriamo la Jets.
Ecco. Quindi,
È la classica scelta che tutti speriamo di avere, che speriamo diventi un perennial Pro Bowler, insomma, voglio dire. Pare una bravissima persona, tra l'altro, quindi c'è, cioè, lui tifosissimo dei Badgers e dei Packs da bambino, ha avuto la fortuna prima di giocare di Badgers e adesso di giocare di Packers, quindi c'è, cioè, praticamente una persona più fortunata del mondo, possiamo dire.
Esatto. Quindi,
io non vedo l'ora di parlare della prossima scelta.
Sì, però volevo solo aggiungere che dal punto di vista dei measurements, Vince Beagle è molto simile a Clay Matthews, e come Clay Matthews potrebbe magari essere utilizzato in una maniera, non dico ibrida, comunque giostrato un po' tra l'esterno e l'interno, si potrebbe usarlo appunto in posizione di outside linebacker, magari sulle corse, si potrebbe utilizzarlo come blizzatore interno, un po' se vuoi come, che ne so, i Patriots utilizzano Hightower, quindi fallo blizzare dall'A-gap, ti dà quelle variabili possono essere interessanti da esplorare. Prossima scelta.
Seconda scelta del quarto giro, Jamal Williams, vero? Da Brigham Young University.
Esatto, dai mormoni.
Running back nero.
Sì.
Esatto. Non lo so, non l'ho mai visto correre in vita mia. Mi pare, l'unica cosa che sappiamo è che mi pare nella sua stagione da junior, mi pare è stato sospeso, ok? In quanto giustamente Brigham Young è un'università mormona e quindi i mormoni possono essere sposati, possono avere 10.000 mogli, da quanto ho capito. Ma se non sei sposato non puoi neanche guardarle le donne. Lui è stato sospeso per un anno perché in sostanza aveva una donna in camera. Quindi è andato, quindi è contrario ai principi dell'università, gli ha dato un anno di ban. E quello che però è bello, a parte la simpatia della notizia, ok, che poi proprio nei college americani questa cosa mi fa ancora più ridere, la simpatia della notizia, cioè il bello della notizia è che lui ha deciso comunque di rimanere a Brigham Young e non di chiedere il trasferimento ad un altro college dove avrebbe potuto giocare anche nel junior year. Invece lui è rimasto lì, praticamente è stato un anno fermo e poi con l'anno da senior ha praticamente battuto tutti i record dell'università.
Esatto, è stata una scelta, diciamo, di coscienza, perché lui ha detto, intanto loro il codice d'onore me l'avevano fatto vedere quando sono arrivato, quindi sapevo che cosa potevo e che cosa soprattutto non potevo fare, io l'ho fatto, ho sbagliato, e quindi quando si commettono gli errori devi imparare da questi errori, non commetterli, migliorare come persona, io l'ho fatto. E BYU è stata praticamente l'unica università, ha detto, che mi ha dato un'opportunità, che mi ha dato una chance, che mi ha dato una scholarship, per cui ho voluto ripagare questa fiducia, intanto migliorando come persona, e in secondo luogo rimanendo, tornando, addirittura tornato e anche diventato team captain, è diventato il punto di riferimento della squadra, per cui è comunque una persona che nel corso della sua carriera universitaria è riuscita a crescere, è riuscita a imparare dai propri errori, e quindi penso che sia anche dal punto di vista umano Packer people, come si dice.
E poi insomma, se non andrà lui come running back, ne abbiamo preso il 45 nel draft, un grosso problema. Esatto.
Ecco, per esempio, a me lui è un giocatore che è piaciuto, e ne ho riconosciuto i limiti, perché dici, a me è piaciuto come corre, il cutback, i movimenti che ha, la velocità con cui arriva sulla linea di scrimmage, la forza con cui va a contatto col bloccatore, eccetera, eccetera. Tu pensi, cazzo, però se è questo, come mai è stato scelto al quarto giro? E questo si ricollega un po' a quello che dicevi prima, come fai a dire, come fai a capire se va dal quarto, se va dal quinto, eccetera. Sostanzialmente, per esempio, quello che si cerca attualmente in un running back è qualcosa di più di ciò che è Williams. Cioè, adesso un running back deve avere delle mani fatate, ricevere fuori dalla backfield come ricevitore, alla Christian McCaffrey. E deve avere la velocità, che ne so, le 40 le deve correre in 4-4-5 perché sennò è lento, e deve avere tutte quelle cose in più che Jamal Williams obiettivamente non ha, perché non ha la velocità di punta. Lui ha corso le 40 in 4-59, mi pare. Questo per esempio si vede quando arriva in campo aperto, non ha la finishing speed per sostanzialmente arrivare fino in fondo, viene magari rimontato da dietro dalle safety, e non è un fattore nel passing game, perché a parte che non è stato utilizzato molto in quel modo, in secondo luogo non è che insomma corra delle tracce dal ricevitore da dire minchia come fai a non passargli la palla, per cui è sostanzialmente un running back, come l'ho definito io nel profilo, vecchio stampo. Uno di quelli che corre, cioè un running back che corre, pensate che novità, anche perché quel versatile ce l'abbiamo già, che è Montgomery.
Esatto, quindi cioè, è quello che ci serviva sostanzialmente. Ecco.
Sì, serviva.
Poi, tanto per chiudere il cerchio, cioè, abbiamo preso altri due draft, ovviamente quasi un fullback essenzialmente, e uno invece che sembrerebbe uno più vicino a Montgomery, quindi abbastanza diverso l'uno dall'altro, mi pare di aver capito. E per chi i polemici che dicono ma perché tre running back e 27 wide receiver, si vede che intanto parliamo di sesti e settimi giri, quindi non è che parliamo di primi e secondi giri, quindi sono comunque prospetti di giocatori. E poi comunque perché è una delle cose su cui si poter migliorare la competizione, quindi più competizione c'è meglio è da un certo punto di vista, soprattutto se giovani, e quindi a me si scambiano tra di loro e che il migliore venga fuori alla fine.
Sì, esatto, questa qui è una cosa di cui ho parlato anche domenica scorsa a Parma al meeting, che è stato molto bello tra le altre cose. Sostanzialmente il draft di Thompson, dal mio punto di vista, può essere diviso in due, cioè le scelte sostanzialmente le prime quattro, quindi King, Jones, Adams e Beagle, è sostanzialmente aiutato la difesa con i premium picks, cioè le scelte della prima parte del draft, giocatori da cui ti aspetti di più, con potenziale più alto per diventare stelle future della difesa, punti di riferimento. Ecco. Mentre invece la seconda parte del draft è stata dedicata invece all'attacco, che non ha bisogno di trovare la gemma, il giocatore che ti cambia la partita o che ti cambia la squadra, perché l'attacco è obiettivamente già adesso tra i migliori della NFL. Per cui se proprio devi trovare, che ne so, quell'ingranaggio in più che puoi trovare magari draftando tre running back, di cui ne becchi due buoni, e che puoi trovare magari con i due ricevitori che hai preso, che possono venire fuori e quindi consentirti di inserire uno per, che ne so, togliere qualcun altro, per esempio ciao Janis.
Sì, anche perché, esatto, anche perché mi pare tutti e due i ricevitori, a parte che arrivano... sono scivolati in basso, anche perché hanno giocato con due quarterback perché facevano abbastanza fastidiosi, mi pare di aver capito, all'università. Uno arriva da LSU che aveva un quarterback indecente, tipo qualcuno che ha giocato al Rubinato Bowl domenica a Parma, e l'altro da dove?
Purdue.
E l'altro arriva da Purdue, e praticamente Purdue aveva praticamente, cioè, Velasquez praticamente sarebbe stato un signor quarterback al posto di quello di Purdue. E quindi, seconda cosa, quindi, uno, giocavano con dei quarterback scarsi, due, mi parevano delle misure che siano abbastanza interessanti per entrambi, perché sono tutti e due molto alti e anche abbastanza fisicati.
Ma sì, ma poi si tratta comunque di progetti.
E sono un sesto e un settimo giro, poi comunque. Quindi, poi, voglio dire, poi non possiamo non... commentare e finire il commento sul draft con la scelta di minchia che abbiamo fatto con la scelta appunto di Aminchia del sesto giro, no?
Sì, lui giocava tackle. Qualcuno si comprerà la maglia, non so.
Diventerà sicuramente per noi l'idolo contrastato dalle folle.
Lui giocava tackle, ma è stato sostanzialmente subito definito dai Packers un interior lineman, penso l'abbiano addirittura segnato come centro.
Sì, anch'io ho letto come centro.
Tra l'altro può essere, cioè io lo vedo più che altro, almeno il primo anno, come un swing interior lineman, cioè uno che fai allenare sia centro che guardia, e dove c'hai bisogno.
Io lo vedo come il primo anno, soprattutto come inactive, comunque.
Sì, ovvio. Però evidentemente, dato che adesso è andato via anche Tretter, considerando che Inslee va in scadenza, si vuole magari privilegiare lo sviluppo da centro per magari cautelarsi da qualcosa che possa succedere a breve. E, chissà, è molto sì, atletico, fisicato, sembra, vediamo.
Beh, anche perché penso che comunque, cioè io mi aspettavo sinceramente almeno due scelte di offensive line al draft, però due giorni prima del draft Teb ha firmato Yari Evans da New Orleans, quindi probabilmente ha spostato un po' i need da altre parti. Yari Evans ha 33 anni, è un ex perennial pro bowler, che è uno che è stato anche super pagato 6-7 anni fa, voglio dire. Sicuramente non è nel suo prime, anzi è al tramonto, per magari un altro anno ce l'ha in lui, ecco.
Sì.
Non lo vedo, cioè, speriamo non sia quello che è stato Saturday per noi, ma insomma Saturday aveva 37 anni, però lui ne ha 33, quindi fisicamente anche integro, quindi insomma voglio dire.
Sì, qui.
Forse ne abbiamo già parlato anche la scorsa puntata.
Sì, ti dà quell'anno in più, o comunque quel tempo in più per sviluppare eventuali altre opzioni, che possono essere, come continuo a dire, Kyle Murphy, oppure, che ne so, Lucas, di cui si parlava.
Lucas Patrick o Donnie Barclay.
Donnie Barclay, ok, giusto.
Scherzi a parte, comunque vuol dire, io sempre ho detto che Barclay, cioè vuol dire, se lui deve essere il settimo giocatore della mia offensive line, va benissimo. Cioè, no, è un giocatore che di bene non fa niente, ma di discreto magari fa un po' tutto, ecco, vuol dire, non è proprio così tremendo come si suona essere da altre parti. Ovvio che se devo giocare una stagione con Barkley, c'è qualche problema, c'è. Se deve essere un backup usato all'occorrenza, va più che bene, secondo me.
Beh, comunque poi questa sarà la seconda stagione dall'ACL, quindi magari...
Esatto, tra l'altro.
Atleticamente, fisicamente proprio...
Beh, l'anno scorso ha giocato due partite due anni fa ha giocato due partite da right tackle e ha giocato anche molto bene, quindi c'è sia contro Seattle che contro Kansas City, quindi c'è, vuol dire, sì, vuol dire, si parla per luoghi comuni a volte, molto spesso.
Sì. Ma sì, ma anche perché poi, adesso, il fatto, cioè, io ho il pallone dell'offensive line e ci sto molto attento, ma tutti quelli che parlano da quando sono diventati cultori dell'offensive line di preciso, giusto per capire? Beh, niente.
Io no, sicuramente. Quindi, no, però un draft che da tutte le parti si legge quasi un Ted che ha trovato lo swing di una volta, un Ted, non lo so, cioè, ripeto, sulla carta sembrano buone scelte, però comunque almeno un paio d'anni bisogna aspettare prima di dare un giudizio neanche definitivo, ma almeno parziale. Sicuramente sono scelte interessanti, ha dato un po' più di atletismo alla difesa, quello di sicuro, cosa che mancava assolutamente nella nostra difesa. Poi rimangono ancora qualche dubbio, perché secondo me, come dire, il ruolo di outside linebacker ancora non è del tutto coperto, voglio dire, comunque ci sono dei, però insomma, voglio dire, ci si può lavorare intorno, insomma.
Sì, poi sarebbe anche magari il caso di capire che comunque, cioè, al di là del fatto che sia idiota dare i giudizi sul draft adesso, cioè che, ah no, ma perché questo ci ha dato A, no, quell'altro ci ha dato A meno, quell'altro ci ha dato B, cioè, vabbè.
Sì, no, assurdo,
e secondo luogo, comunque, cioè, se fra due anni il giocatore X, quindi non lo nomino per non portare sfiga a nessuno, dovesse risultare essere un bust, cioè, non vuol dire necessariamente che sia stata una scelta del cazzo, magari è stato lui a non avere avuto, che ne so, sufficiente pelo sullo stomaco per fare quello che era necessario fare.
Sarebbe bello che nel 2005 ci fosse stato Facebook o tutti i social network per vedere le reazioni alla scelta di Roger. Sarebbe stato bellissimo. Ecco, per l'amore di essere di Roger, lo adoro, e cioè, no, però pensate in quel momento con Favre, che probabilmente aveva l'ultimo anno, gli ultimi due anni della carriera, quello più dopo ne aveva giocati altri 4-5. Però pensa se ci fosse stato Facebook in quel momento là, cosa sarebbe successo? Loro distrutto, cioè sarebbe scoppiato. Cioè, quindi, cioè,
vabbè. Di che stiamo a parlare, insomma?
Detto questo, devo andare a tagliare i capelli.
No, nessuno sfruttò i Bears, niente.
Ma allora, io te l'ho detto. Allora, a parte, l'hai detto te ieri, mi pare, da qualche parte. Cioè, solamente sono andati a prendere la seconda scelta, anzi, sono saliti per andare a prendere la seconda scelta con una trade che secondo me, non la giudico la trade. Un quarterback che fino all'anno da senior era stato un backup, e tra l'altro quello che giocava al suo posto l'anno scorso ha fatto il camp da noi, come undrafted, vero? Marquise Williams, sì. Vero? Non lo so, cioè, però anche
qui... Io ho visto l'anno scorso in preseason, era un giocatore inguardabile come quarterback, no? Mamma mia.
Però a parte che non, sicuramente Trubisky non è stato preso per giocare subito, perché io spero, cioè, hanno preso Glennon, quindi 1/2 anni sicuramente giocherà Glennon, ok? Quindi, secondo me, il GM o gli scout avranno visto qualcosa di interessante su cui poterci lavorare intorno, e nel giro di 1-2 anni, quindi questo povero ragazzo che tra l'altro tifa Packers, tra l'altro, potrà migliorare, ok? E basta, però, cioè, voglio dire, io spero che non migliorerà e che ci sarà una ciofecca, sinceramente, perché ovviamente questo vorrebbe dire che i Bears sono buttati i prossimi 4 anni, però vuol dire anche questo, cioè, sentenziare nel senso cazzata clamorosa dei Bears che hanno buttato via 27 scelte al draft del futuro per scendere anche lì, cioè, per l'amor di Dio, hanno Glennon, che sicuramente sarà il partente per quest'anno, perché sicuramente non penso che verrà neanche preso in considerazione Trubisky per partire, dalle ragionamenti che hanno fatto loro. E quindi avrà 1/2 anni per potersi solamente allenare, poi decideremo. Anche secondo me è stata una cazzata. Ma come è stata una cazzata per dire quella che ha fatto Houston? Volete. che è salita per andare a prendere Deshaun Watson, ok? Dopo che ha praticamente regalato via, anzi pagato per andare via Roswiler, quando hai ancora libri sostanzialmente gente come Cutler, come Kaepernick, visto che Houston deve vincere adesso, però non penso che la difesa di Houston possa essere a questo livello per altri 6-7 anni, quindi sostanzialmente Houston ha bisogno di un quarterback che sia pronto, ok? Non mi pare, da quello che ho visto, che Watson sia già un prodotto finito. Sta per andare a prenderlo, quando magari, cioè, che non so, ci sono due quarterback, non so, Glenn ha preso un contratto, McCann ha preso un contratto, cioè, no, Cutler e Kaepernick, non lo capiscono, quindi no, però ti ripeto, è una mia considerazione da appassionato da divano.
No, e poi soprattutto la scelta dei Bears, intanto sempre la famosa tabella del valore di ogni scelta del draft, alla fine la trade non è stata così sanguinosa come può sembrare, questo è un punto.
E poi bisogna vedere se c'erano magari i Jets che volevano salire alla 2, probabilmente, c'erano dei trade talks con i Jets per voler prendere un qua, non lo si sa cosa ci sta dietro, tra l'altro, quindi...
Sì, Peter King ha fatto un articolo bellissimo, un bell'articolo, insomma, praticamente lui era nella war room dei 49ers per il draft e quindi ha descritto un po' quello che succedeva e non ha parlato di telefonate dai Jets, ma sostanzialmente erano soltanto i Bears a chiamare. Okay. Però vabbè, lì sai, c'è spionaggio contro spionaggio, insomma, alla fine non si sa, probabilmente non si saprà mai tutta la storia perché non te lo vengono a dire. Però in ogni caso, se cioè alla fine un GM deve prendere decisioni, Pace ha detto, hanno pensato semplicemente che quello possa essere Trubisky, il quarterback del futuro. Allora, se tu pensi di avere la possibilità di prendere il quarterback del futuro, non c'è terza e quarta scelta che tenga, cioè lo vai a prendere. Poi al massimo hai sbagliato valutazione, o comunque questa valutazione...
E sarai licenziato.
Esatto. Però se non ci provi neanche, se hai questa forte sensazione e non fai un cazzo, sei più coglione che hai la sensazione sbagliata e ci provi. Ecco.
Concordo assolutamente.
Io spero che si sbaglino. Poi...
Ovvio. Poi vedremo.
Esatto.
Di cacchiate mi pare che ne abbiamo dette abbastanza. Possiamo chiudere qui, no?
Sì, basta.
Vabbè, detto questo, go per go, Sal.
Sempre.
Buon weekend.
Anche a te.
Road to 53, 4, 4.
Basta dirlo, basta. Non ne posso più.
Addio.
Ciao.
No, andiamo ad andare a Green Bay. Dobbiamo andare a Green Bay. Comunque, la prossima puntata.
Dai, la prossima. Giusto. Ciao.
Ciao.
Times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game, even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now.